Ed eccoci qui all'interno di Extranet. In questo appuntamento ci colleghiamo con uno dei personaggi più eclettici, devo dire, degli spazi della musica italiana. Infatti siamo in collegamento con Morgan. Buonasera, Morgan. Tutto
Buonasera a voi, come va?
bene. Abbiamo un po' di domande da porti, domande che fanno riferimento alla tua nuova collaborazione all'interno del lavoro 01 e domande che fanno anche riferimento poi in generale alla tua carriera. Partiamo con questa affermazione. Contraddizioni è il singolo che interpreti in questa nuova raccolta intitolata appunto 01. A cosa si riferisce il titolo di questa canzone?
L'idea della canzone comunque nasce da Luca Urbani, che è, diciamo, l'autore motore di questa operazione e generalmente delle canzoni che lo riguardano, anche se poi dopo queste coinvolgono degli artisti con cui collabora. Quindi io rispondo in questo caso per lui, cioè diciamo che le contraddizioni di cui parlo anch'io, poi diciamo alle quali mi associo, sono le naturali contraddizioni che ci sono nella mente umana, quindi le contraddizioni che non spaventano, ma anzi sono vitali, che sono il continuo incontro-scontro, no? Oppure ecco il dubbio, dubito quindi sono, la prova dell'esistenza, la prova più che altro anche dell'intelligenza, insomma, è il fatto che ci si possa contraddire, si possa cambiare opinione, si possa avere opinioni in evoluzione, ecco, quindi io penso che sia una cosa di questo tipo, contraddizioni che non sono spaventose, non sono paralizzanti, ma sono contraddizioni vitali e fisiologiche alla mente, al lavoro dell'intelligenza, delle sinapsi, del cervello.
Sei definito come il cantante dandy italiano. Ci parli del tuo rapporto con la musica, in particolar modo quella di Fabrizio De André, e di quanto ti rispecchi nella sua personalità?
Non so, io penso di essere profondamente diverso da Fabrizio De André, ma appunto in virtù del discorso che ho fatto prima, anche in qualche modo simile. Ultimamente ho stretto un'amicizia con Dori Ghezzi, la moglie di Fabrizio De André, che mi ha raccontato un pochino anche com'era Fabrizio, diciamo, nel privato, e è stata lei a dirmi che ci sono dei tratti di somiglianza tra noi, cioè il fatto che ad esempio lui componesse di notte, fosse molto attratto dalla notte e in qualche modo respingesse il sole, fosse un nemico della luce. In questo mi sento abbastanza simile a lui. A volte mi sento molto simile. Anche per quanto riguarda una certa poetica sociale, cioè nel senso che di incarnare un po' le voci dei più deboli, le voci di quelli che non hanno voce, quindi penso che De André possa essere, vabbè, in modo più amplificato del mio, un portavoce degli individui. Non direi miserabili, però comunque degli umili, ecco, di quelli che nella società fanno fatica a esprimere la loro voce, ma subiscono il potere, gli abusi e le prevaricazioni degli altri, no? Dei prepotenti. E in questo mi identifico molto, almeno nei desideri, cioè vorrei un giorno essere considerato anch'io una cosa di questo tipo.
Nel tuo primo album da solista, Canzoni dell'appartamento, avevi pensato di inserire il singolo Il Cantico dei Drogati. Come mai la scelta ricade su questa canzone, differente come struttura dalle altre canzoni di De André?
Mi emozionava molto questa canzone, mi emozionava il fatto che il ritornello dicesse come farò a dire a mia madre che ho paura. Sì, in effetti non è molto assimilabile, associabile agli altri pezzi di De André, ma è altrettanto profonda l'idea del canto dei drogati, perché normalmente per drogati intendiamo persone chiuse, persone che proprio per riuscire a reggere l'impatto con l'esistenza, no? si devono drogare e difficilmente riescono a esprimere la loro sofferenza, ma se la tengono dentro. E quindi un canto dei drogati è un tentativo di liberazione, in qualche modo, di una confessione che è già un primo passo verso la risoluzione dei propri problemi. Quindi mi era piaciuto molto e mi identificavo in questa canzone. Ho fatto anche, l'ho registrata, non l'ho inclusa nell'album, ma ce l'ho, diciamo, esiste, prima o poi magari la farò uscire postuma, ecco.
Siete all'interno di Extranet con Morgan. Adesso una domanda sull'album Il suono delle vanità. In realtà una soundtrack molto bella, da un risultato molto bello e dalle tracce molto molto interessanti. Parliamo invece di storia d'amore e di vanità. Quanto poi le tue canzoni risultano autobiografiche?
Beh, praticamente, ecco, rispetto a questa è una diversità che ho con De André, una differenza, perché pare che Fabrizio De André facesse canzoni costruendo un po' le storie sugli altri. Ci sono pochissime canzoni di De André che invece sono partono da esigenze autobiografiche. Forse una delle poche è Valzer per un amore, addirittura una delle prime, addirittura che parla proprio in prima persona, no? Invece normalmente le canzoni di De André erano canzoni che proprio andavano a descrivere storie altrui, no? Quindi storie di personaggi, come personaggi di un teatro ideale, di canzoni. Le mie invece sono, per il 90% dei casi, canzoni che partono da considerazioni inerenti alla mia vita personale, alle mie esperienze, a quello che il mio io sente di fronte al mondo, di fronte alle cose, di fronte alle persone e alle situazioni. In questo caso la storia di amore e di vanità è proprio una canzone che definirei terapeutica, catartica, perché in quel periodo venivo da mesi di musica strumentale innanzitutto, dove appunto per il film appunto era necessario scrivere una musica di commento, una musica fatta di puri esperimenti sonori, elettronici, sonorizzazioni, sound designing, quindi lavoro di elettronica abbastanza pesante, abbastanza, diciamo, approfondito, di manipolazione, di sintesi digitale, analogica, e tutto sul suono, quindi un lavoro di suono. Poi invece mi è venuto in mente di scrivere proprio una canzone che tirasse un po' le somme del discorso della vanità, e ho letto Le Metamorfosi di Ovidio, dove appunto si parla della storia di Eco e Narciso, dove Ovidio ci parla della storia di Eco e Narciso, come così ci viene tramandata, e quindi oggi noi consideriamo il narcisismo, no? Sappiamo cos'è il narcisismo, anche basandoci su questo terzo libro delle Metamorfosi, dove c'è la storia di Eco e Narciso. Io ho, partendo da una corretta, diciamo, descrizione, o comunque, non so come dire, forse una si dice parafrasi, della storia del testo latino,
sì.
Ho sovrapposto questo alla mia vita personale, riferendomi a una mia relazione amorosa, dove le parti del maschio e della femmina, quindi Eco e Narciso, nel mio caso vengono invertite. Io sono Eco, lei è Narciso, e ho parlato di me, essenzialmente. Quindi tirando fuori questa voce, dopo mesi di musica strumentale, ho tirato fuori questa voce che è la voce di Eco, ma la voce di Eco non è altro che un inutile tentativo, ecco, quando dice ella lo cerca ancora tra le colline, ma è solo un eco triste la sua voce che giunge fino al mare e non ha pace, questo dice Ovidio.
Sì.
E in effetti così è stato, inutilmente un canto di un eco servito forse a me, ma non certo a recuperare fila della vicenda.
Parlavamo di un tempo dove il tuo focus musicale è stato orientato appunto alla musica elettronica. Se parliamo di sperimentazione, come consideri personaggi del calibro di Brian Eno e di Philip Glass?
Beh, personalmente, rispetto al mio gusto, mi piace di più Brian Eno, anche se di Philip Glass apprezzo molto il lavoro fatto sul film con Yannis Katsi, un film di immagini e musica, diciamo un lunghissimo videoclip, possiamo anche dire, dove la musica di Brian Eno è veramente di Philip Glass è veramente eccellente. Per il resto non sono un super fan di Philip Glass, ma questo ovviamente è una mia opinione, perché è come se il minimalismo di Philip Glass, perché si definisce un po' così,
Si
esaurisse in poche cose e poi dopo diventa veramente ripetitivo, ma non nel senso bello del termine, nel senso ecco un po' noioso. Invece Brian Eno è un altro tipo di musicista, anche perché Brian Eno si è sempre definito un non musicista, probabilmente con un po' di modestia, o di finta modestia, ma Brian Eno è un grande organizzatore di suoni, è un grande fare ragionamenti sui suoni, cioè una specie di matematico della musica, ecco Brian Eno. Per cui quello che mi piace di Brian Eno è il suo lavoro nel pop, il suo lavoro con i gruppi pop, con gli U2, con gli Ultravox, con i Talking Heads, cioè anche come tastierista, come uomo del sintetizzatore con i Roxy Music e soprattutto con David Bowie, i dischi Low e Heroes. Perché in effetti l'apporto di Brian Eno è sempre molto 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 riconoscibile e fondamentale, cioè è come se la manata, no, la zampata di Brian Eno determinasse il genere musicale. Cioè uno prende un gruppo come, non so, il gruppo più rock che mi viene in mente in questo momento, che ne so, gli AC/DC, no? Però c'è Brian Eno che fa delle cose, delle manipolazioni o qualcosa di misterioso con i sintetizzatori, automaticamente la musica diventa musica elettronica ai massimi livelli. So, cioè il tocco di Brian Eno è un po' come il tocco di Remida, ecco, cioè trasforma tutto in oro.
Che rapporto ha Morgan con internet e quindi con la tecnologia in genere?
Ho un rapporto ossessivo con internet, cioè quando voglio ricercare delle cose, cioè lo utilizzo per fare delle ricerche fondamentalmente. Sì. E quando mi metto a fare delle ricerche non la smetto più, e mi trovo poi alle 7 del mattino, cominciando magari a mezzanotte, e sono ancora sullo stesso argomento a cercare cose, più ne cerco più ne trovo, e poi ne trovo anche altre che mi portano in strada, insomma mi fa abbastanza impazzire, poi finisco esausto e devo prendere un sonnifero.
Perfetto Morgan, io ti ringrazio per la disponibilità e ci sentiamo alla prossima, va bene?
Grazie a voi, ciao.
Ciao Morgan, ciao.